dal Vangelo secondo Matteo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e giusti alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Don Stefano, credo che lo conoscete, dico due o tre cose soltanto. Intanto è parroco di San Bartolomeo, sotto le due torri, quindi le costruisce lui le due torri. Promotore della notte, come si chiama? La notte bianca, con la visita a tutte le varie chiese e opere d'arte che ci sono, molte chiese che lui ha adesso nella sua parrocchia, perché e anche la cattedrale che è diventata parte della tua parrocchia, secondo me, vero? Sì. Vabbè, questo è un aspetto. È insegnante di morale, è al tribunale ecclesiastico, come si chiama? Vicario giudiziario, cioè comunque quello che ha un po' dirige un pochino più avanti. Ecco, due o tre cose giusto per dire che lo accogliamo volentieri, ascoltiamo un po' la sua introduzione a questo tema importante della bioetica, che lui ci spiegherà che cos'è questa bioetica.
Avete sotto quella traccia che sostanzialmente seguo e mi piace proprio iniziare facendovi complimenti, complimenti a gente che ha voglia di ragionare. So che avete già fatto il corso sul Vangelo di Marco, tenuto da Don Nildo, e sono sicuro che avete gustato l'insuperabile ricchezza del Vangelo, della parola del Signore, e lì si gusta soprattutto ascoltando. Stasera e i prossimi incontri non sarà sufficiente ascoltare, bisognerà anche ragionare, perché in fondo questa è la teologia. Avendo ascoltato, cerchiamo di applicare nella vita, nella nostra vita e in genere a tutta la realtà, il dono, la grazia che ci viene dalla parola di Dio, che poi è il Signore Gesù. E allora anche questa sera l'invito è proprio quello di ragionare, e io cercherò di dare qualche traccia. Sarò solo contento se alla fine magari si dà spazio alla riflessione comune. Mi farà solo piacere se anche durante il discorso, se non riesco ad essere sufficientemente chiaro, qualcuno interrompe e chiede di essere più chiaro. Vorrei proprio partire da alcune nozioni elementari che aprono la strada a queste tre o quattro lezioni che abbiamo davanti, attorno a questa bioetica, cosa di cui si parla molto in questi ultimi tempi. Che cos'è la bioetica? Parto proprio dal significato del termine. È una parola composta da due, bioetica. Sono due parole greche. Bio vuol dire vita, etica vuol dire etica, vuol dire morale. Occorre però precisare il senso dell'una e dell'altra, ma ancora di più capire perché attualmente la bioetica è diventata di così grande attualità. Dicevamo, bio significa vita, ma vita può avere tanti significati. La vita è dura. La vita come complesso di avvenimenti che va dalla nascita alla morte. Oppure la vita come principio vitale. Quando noi usiamo questo termine nella bioetica, non pensiamo a questi significati, ma pensiamo proprio alla vita in termini biologici, al nostro fisico, al nostro corpo. La bioetica, in fondo, è l'etica del corpo, della corporeità. E dal momento che ciascuno ha un corpo, dopo diremo anche ciascuno è un corpo, è una riflessione che ha al centro il corpo e ancor più l'uomo, la persona. Se penso ci si intenda abbastanza in fretta sul significato di Dio, spendo qualche parola anche sul significato di etica. Sappiamo che etica vuol dire morale. La morale è il comportamento. Il comportamento buono, corretto, giusto. Ma quand'è che un comportamento è buono? Anche questo termine può avere tanti significati. Può essere buono perché è conforme a una norma. Io mi comporto bene perché quando si va in casa di qualcuno, si bussa, si chiede permesso, io mi comporto secondo queste norme di Galateo. Il mio comportamento è un buon comportamento. Certo, un primo significato è un comportamento conforme alle norme. c'è un altro significato, un comportamento buono, dove buono è frutto di bontà, cioè frutto di virtù. Il comportamento buono è frutto di generosità. Io vedo un poveretto, non c'è nessuna norma che mi obblighi a fare l'elemosina, a dargli una mano, io che sono buono, che sono generoso, gli do un euro, adesso dico delle sciocchezze. È il comportamento buono come frutto di bontà. Se tutti questi significati sono importanti e dobbiamo tenerli presenti, quando noi parliamo però di morale, di etica, non ci basta che il nostro comportamento sia appunto conforme alle norme, sia frutto di bontà. Il comportamento morale è, lo dico con un aggettivo, poi cerco di spiegare, è il comportamento salvifico. Cioè è quel comportamento in base al quale non solo sono buono, virtuoso, ma mi salvo. E lo capiamo ascoltando quella pagina dell'Evangelo che Don Isidoro ha appena proclamato. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Venite benedetti nel regno del Padre mio. Cioè questo comportamento ci apre le porte del paradiso. Ecco, in fondo a noi interessa questo. Perché? Perché le norme possono cambiare. Può essere conforme alla norma girare a destra sulla strada se siamo in Italia, girare a sinistra se siamo in Inghilterra. E quindi non è il riferimento a una norma, neppure il riferimento alla bontà, perché uno può essere buono dando l'elemosina, uno dice no, ti insegna ad andare a lavorare, che è ancora più buono. Cioè non è il frutto di sentimenti spontanei. Il comportamento morale è quel comportamento che è conforme alla volontà di Dio e che ci apre questa dimensione eterna. Il testo è di Matteo 25 che abbiamo fatto, ci fa capire che questo comportamento ha come riferimento essenziale il corpo, i bisogni del corpo. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. È questo il significato e il valore più grande del nostro comportamento, non solo come risposta ai bisogni, ma come criterio definitivo di valore. E ci arriveremo fra un po'. Per cui è proprio questa bioetica, cioè etica del corpo, ha una estensione in qualche modo universale. Il nostro comportamento, la nostra cura del corpo diventa appunto il criterio di giudizio definitivo. Ecco, inteso in questo senso, possiamo dire allora che qualunque etica sia una bioetica. Perché cosa vuol dire amare il prossimo? Vuol dire in fondo prendersi cura del suo corpo. Se no sono belle parole. Io ti voglio bene, cosa fai? Appunto, da qui il titolo che ho cercato di dare, amore del prossimo e cura del corpo, in fondo si sovrappongono. Non perché lo dico io, ma perché lo dice Gesù. Sono benedetti, vanno in paradiso quelli che si prendono cura dell'altro, dandogli da mangiare, da bere, ospitandolo, dandogli un vestito, fino a seppellire i morti. Ecco, e quindi da sempre la riflessione cristiana conosce un capitolo dedicato alla bioetica o a questa prospettiva di riflessione sul comportamento che ha come oggetto la cura del corpo. E qui ho riportato un brano del Concilio preso dal paragrafo 27 della Gaudium Spes, dove si fa un lungo elenco che potremmo considerare i vari capitoli di un possibile trattato di bioetica, e lo leggiamo solo per avere un'idea. Il testo del Concilio è preciso: tutto ciò che è contro la vita stessa, qui è detta in negativo, ma lo si coglie senza problemi in positivo, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia, lo stesso suicidio volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli sforzi per violentare l'intimo dello spirito, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita infraumana, le incarcerazioni arbitrarie, la deportazione, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà umana, ancor più inquinano coloro che così si comportano, che quelli che subiscono e ledono gravemente l'onore del Creatore. Per cui, in positivo, capiamo che è questa cura del corpo che diventa anche cura di tutta la persona, dell'ambiente, della libertà, della sicurezza sul lavoro, che può essere considerato contenuto di questo trattato di bioetica. Però, se tutto questo vale in generale, l'affermarsi della bioetica coincide con l'imporsi delle capacità manipolatorie sul corpo umano. Per questo l'etica è un problema moderno, perché inizia a essere percepito come rilevante quando la scienza medica ha cominciato a avere la capacità non solo di curare, ma anche di manipolare il corpo. E purtroppo l'inizio in qualche modo è tenebroso, gli esperimenti nei campi di concentramento, la pillola anticoncezionale, l'inseminazione artificiale, la clonazione, la diagnosi prenatale, l'ingegneria genetica. Lucia e Rebecca, forse vi ricordate, che sono le due gemelline siamesi, che hanno proposto proprio al dibattito pubblico come si doveva intervenire in quel modo. Era lecito intervenire? O data che sono le determinazioni anticipate di trattamento. Il famoso testamento biologico di cui si parla era già ormai al traguardo una legge in Parlamento, poi con la situazione attuale è rimasta ancora sospesa, ma sono tutte problematiche inerenti a questo argomento. E allora è proprio il, tra virgolette, progresso di queste tecniche di intervento sul corpo, sulla struttura biologica, che pone le grandi domande. Allora, per cercare di dare qualche risposta, ho messo in fila alcuni principi di riferimento che sostanzialmente elenco, cercando solo di esemplificare, perché meriterebbero un approfondimento molto più ampio di quanto non sia possibile fare in un incontro introduttivo, ma ritengo possa servire almeno avere una panoramica di qualche principio di riferimento. Anzitutto, quello a cui abbiamo accennato è il corpo, espressione della persona. Non amo se non mi prendo cura del corpo dell'altro. E questo vale in tutti i sensi. Io amo se mi prendo cura, io faccio del male all'altro. Cioè, quando do una bastonata, non bastono il corpo, ma bastono la persona. Perché il corpo esprime, non ho altra possibilità di relazionarmi con gli altri, con la realtà, se non attraverso il mio corpo. E il riferimento appunto a questo testo del capitolo 25 di Matteo. Il corpo, la vita biologica, non è un bene assoluto, ma limitato, comunque necessario. Mi fermo un momento. Che valore ha la vita? È un valore assoluto? Decisamente no. Perché? Di assoluto c'è solo Dio. In ogni caso la nostra vita inizia e finisce, non può essere infinita, non è assoluto. Questo però non significa, non essendo un valore assoluto, se ne può far quel che se ne vuole. No, non è un valore assoluto, ma è un valore fondamentale. E provo a spiegarmi. Se non ho la vita corporale, non ho nessun altro valore. Possiamo considerare qualunque valore, non so io, la libertà, la giustizia. Non ha senso parlare di libertà se non di una persona viva. Non ha senso rendere giustizia se non a una persona viva. Allora, la vita non è un valore assoluto, ma è un valore necessario per il godimento di qualunque altro valore. Ogni altro valore svanisce.
Ma si rende giustizia per la memoria. Nel senso che altre volte succede che uno in vita è stato rispettato, ma poi a distanza di tempo si riconosce che quella persona invece era innocente, ad esempio.
Si rende giustizia ai superstiti. E nei confronti dei superstiti.
E ma anche dell'opinione pubblica.
Certo, dei vivi comunque.
È una riabilitazione, di uno che è stato condannato ingiustamente e
certo.
Che è riconosciuto che invece non era vero. Cioè.
Sì, per lui, se, appunto, questo beneficio non è più fruibile. E io sono ben d'accordo in questo per arrivare poi a dire che proprio perché la vita fisica non è un valore assoluto, c'è un valore più grande, che è la vita eterna. E vedremo, la vita fisica è inizio di vita eterna. E questo permette di dire che la vita fisica si può spendere per avere la vita eterna. E questa è la testimonianza dei martiri. Ma questo è possibile solo se siamo attenti a non dire che la vita è un valore assoluto. Se la vita è un valore assoluto non si può in nessun modo spendere. In questa distinzione, capisco delicata, ma si ci gioca molto poi delle scelte che uno è chiamato a fare. Mi sta bene che riflettiamo e ci aiuta a entrare con maggiore profondità. Ecco, proprio perché la vita è un valore fondamentale, per rispettare l'altro devo rispettare la sua vita. E io posso spendere la mia vita per un valore più grande, non ho nessuna possibilità di pretendere che l'altro spenda la sua vita per un mio valore. Qui dico la disponibilità del mio corpo, non del corpo dell'altro. La vita è un bene intangibile. Perché? Perché la vita coincide con la possibilità di essere persona. Mentre è per un bene maggiore, qual è la vita eterna, io posso spendere la mia vita, anzi in qualche modo sono chiamato ad una coerenza con la mia fede fino al martirio, fino alla testimonianza del sangue. E questo non solo in ambito religioso o cristiano, ma anche in ambito, fra virgolette, laico. Perché l'amor patrio era sempre considerato il bene maggiore, per cui i soldati dovevano lanciarsi all'attacco anche al rischio della propria vita. Perché? Perché la patria era un bene più grande, che si può discutere, ma è sempre stato riconosciuto, in fondo tutt'oggi è riconosciuto la laicità dell'esercito, e andare a combattere vuol dire mettere a repentaglio consapevolmente la vita, perché si ritiene ci sia un bene maggiore. Ecco, al di fuori di questo caso della mia disponibilità della vita per un bene più grande, l'assoluto rispetto del corpo, della vita degli altri, come base di ogni convivenza, di ogni giustizia. E da qui il comandamento centrale, il non uccidere. In fondo anche gli altri comandamenti sono una precisazione di questo comandamento centrale. Cosa vuol dire non rubare? Non togliere ciò che è necessario al sostentamento. Non dire false testimonianza, non permettere che un innocente sia condannato in giudizio. Cioè questo rispetto assoluto della vita dell'altro come cardine di tutta la vita sociale, come fondamento della giustizia. Questo però deve essere inserito in quello che di fatto è il corpo biologico, e qui dico la naturale deperibilità del corpo. Il corpo è un bene preziosissimo, ma tutti sappiamo che è un bene che invecchia e che alla fine muore. E dunque è assurdo pretendere di conservarlo per sempre. si rischia in qualche modo di ottenere l'effetto contrario, quello che oggi si chiama l'accanimento terapeutico. E qui non solo in casi estremi, ma io personalmente restringo un po' l'affermazione, ritengo che gran parte della cosiddetta medicina moderna serva per allungare la malattia, non per allungare la vita, con tutti i rischi di speculazione che ci stanno attorno, con tutti i costi e così via. Perché? Perché il nostro corpo deperisce e il rispetto del corpo vuol dire il riconoscimento di questa naturale deperibilità del corpo. E quindi è contro natura un accanirsi per mantenerlo in vita e per allungarlo oltre la sua dimensione naturale. Non solo, ma per curare, per mantenere in vita il corpo, dobbiamo usare i mezzi ordinari. Sottolineo questo, che a mio parere è uno dei principi più interessanti e più utili. Cosa vuol dire? Io ho un figlio ammalato, certo, devo curarlo. Con che medicine? C'è una medicina che si trova in America e costa $100,000. Io sono tenuto ad andare in America a spendere $100,000 per curare mio figlio? Allora, la risposta tradizionale è che siamo tenuti a usare i mezzi ordinari, quelli che ci sono ordinariamente a disposizione. Non siamo tenuti ai mezzi straordinari. Perché? Perché, appunto, magari quel padre, quei genitori amano tanto il figlio, si tratta di amore, che vendono la casa, smettono di lavorare. È un vero amore per il figlio mettere quantomeno in forse il futuro della famiglia. Certo, non è proibito, ma la riflessione tradizionale, e io ritengo che sia estremamente saggia, dice che per la cura del corpo siamo tenuti a usare i mezzi ordinari. E un conto sono i mezzi onorari qui, magari a Bologna, che abbiamo tutti gli ospedali specializzati a disposizione, un conto sono in Africa, io penso a Usukami, dove c'è, sì, il dispensario, ma si fa quel che si può. Non sono tenuti missionari, se c'è un ammalato, pagare il viaggio, portarlo a Bologna, perché a Bologna si guarirebbe. Sì, guarirebbe, ma siamo tenuti ai mezzi ordinari. E quindi questo principio dice di un dovere riferito alle condizioni nel tempo e nello spazio. Fino a qualche anno fa di questa malattia si moriva, adesso è curabile. Allora siamo tenuti a usare i mezzi ordinari a disposizione. Se fossimo in un'altra situazione, avremmo a disposizione un centro specializzato. Qui non l'abbiamo e non ci è possibile, se non appunto con mezzi straordinari. L'ultimo principio che presento è il cosiddetto principio del duplice effetto. È quello che era emerso nel dibattito sulle gemelline. Le gemelline siamesi, perché erano due vite e si prevedeva che lasciandole andare avanti così probabilmente sarebbero morte entrambi, ci si chiedeva, era lecito intervenire per staccarne una e lasciare tutti gli organi sull'altra, sapendo che senz'altro una sarebbe morta e l'altra forse sarebbe rimasta in vita. Allora la riflessione tradizionale dice sì, quando vi sono due vite in pericolo, nel caso di prognosi infausta per entrambi, è lecito agire per salvare una vita anche prevedendo la morte dell'altra. Ecco, ho fatto questa carrellata per affermare in fondo una idea che trovate dietro. I principi su esposti non sono cristiani, ma naturali, deducibili dalla retta ragione. Ed è un'affermazione molto importante, perché vuol dire che su questa base possiamo trovare un accordo con tutti. E davvero è un elemento preziosissimo, perché oggi spesso si dice, ah, voi che siete cristiani la pensate così, io non sono cristiano, la penso diverso e ognuno fa quel che gli pare. Per fortuna c'è uno zoccolo duro di principi etici che non derivano dalla fede, ma che derivano dalla natura conosciuta attraverso la ragione. E questo permette davvero di trovare un accordo e anche di fare delle leggi, delle leggi rispettose della vita, rispettose dell'uomo, che non hanno come punto di riferimento appunto la fede. Non so se avete avuto modo di seguire il bellissimo discorso che il Papa ha fatto a Berlino, al Bundestag, quando ha parlato appunto dei fondamenti del diritto, e c'è una frase per me bellissima che dice: fu una gran fortuna per lo sviluppo della cultura europea che i teologi cristiani si opponessero al diritto religioso per seguire la natura e la ragione, che detta così sembra dire, ma come, i teologi che si oppongono al diritto della religione? Sì, sì, questa è stata la fortuna più grande. E la sarebbe ancora, pensate a quello che succede adesso nei paesi arabi, dove anche i nuovi governi, pensate alla Libia, la prima dichiarazione sarà la Sharia, il fondamento della nuova legislazione. È un disastro. Perché se il fondamento è religioso, questo divide, contrappone. Bisogna che i teologi si oppongano al diritto religioso per seguire la natura colta con la ragione. È davvero un discorso straordinario, sono delle affermazioni meravigliose. E noi cristiani dobbiamo rivendicare appunto questa, tra virgolette, laicità. Noi rispettiamo la vita perché è un valore naturale. E poi, certo, questo ci apre le porte del paradiso, ma già in sé è possibile riconoscere questo fondamento. E qui apro una parentesi, in realtà la grazia presuppone la natura e Cristo, uomo perfetto, rivela l'uomo all'uomo. La fortuna di noi cristiani è che il Figlio di Dio si sia fatto uomo e ci fa capire che cos'è l'uomo. Ci fa capire che la vita non è solo vita biologica, ma è anche vita eterna. E queste due cose non sono separate, ma la vita biologica è non solo premessa, ma già inizio della vita eterna. Perché? Perché la morte è stata vinta. Noi, certo, passeremo attraverso la morte, ma io risorgerò, non un altro. E risorgerò con il mio corpo. Questo è l'annuncio cristiano. Allora, in questa prospettiva, io colgo pienamente il senso, il valore del mio corpo, destinato alla gloria. Ma questa prospettiva non solo non impedisce di coglierne il valore naturale, al contrario, è quella che illumina ancora maggiormente il valore naturale della vita. Allora, noi cristiani abbiamo il dovere, come dice il Papa, di opporci al diritto religioso e di usare la ragione per conoscere la natura. Ecco, se è sufficientemente chiaro questo, provo a andare avanti e poi a un certo punto mi fermo per non esagerare, mettendo insieme principi naturali e annuncio cristiano. All'uomo che cerca come a tentoni la verità, Dio è venuto incontro in Cristo. Allora, la ragione ci spinge a cercare la verità. Riusciremo a raggiungere la verità? Sì, ma non in base alle nostre forze, ma perché la verità ci è venuta incontro. Allora è questo incontro straordinario tra ragione e fede. Che apre prospettive straordinarie anche per questo tema della bioetica. Anche a proposito della bioetica, l'annuncio cristiano apre prospettive nuove. La Pasqua è il vero, nuovo, in fondo unico contesto oggettivo in cui collocare le questioni etiche. Quindi, non solo nell'ambito razionale, ma in questo ambito pasquale. Noi capiamo il significato del corpo pensando alla risurrezione. Altrimenti diciamo delle cose vere, ma non le diciamo tutte. Non cogliamo tutta la verità. Non ne comprendiamo tutto il valore. L'ideale allora non è l'allungamento della vita terrena, ma è la vita eterna. Capite che questo è decisivo, anche di fronte appunto a un ammalato in fase terminale. Volergli bene non significa tirarlo in lungo, tirarlo in lungo, tirarlo in lungo. io ritengo che volergli bene significa prepararlo a morire bene. Il modo più adeguato di essere vicino ai malati è celebrare il sacramento dell'unzione degli infermi e dare questa prospettiva ulteriore che dà senso anche alla malattia, ma che ti prepara a quel passaggio decisivo che fa cogliere il senso pieno della vita. Ancora, l'ideale non è il benessere del corpo, ma della persona. Che cosa vuol dire? Non è che devo star comodo, ma devo avere relazioni giuste, cioè devono stare comodi tutti. Quindi l'ideale non è il massimo benessere del mio corpo, ma il bene della persona. Ecco, e qui dicevo, il modo più adeguato per affrontare la malattia e la morte e l'unzione degli infermi. Occorre pertanto inserire ogni questione di bioetica all'interno di questo contesto cristiano per illuminare l'umano. E qui, per intenderci, anche a proposito delle domande che ci si faceva nel caso delle gemelline siamesi, io sono convinto che ci si deve chiedere, appunto, è lecito o non è lecito intervenire, perché? Perché anche questo intervento non significa disprezzare la vita di una, ma si ha la chiara consapevolezza che la nascita è comunque il dono, la nascita nella vita del corpo, che apre alla vita eterna. Anche quella delle due bambine che nel caso dell'intervento sarebbe sicuramente morta, io adesso ho detto in parole, va in paradiso e benedice per sempre i suoi genitori che le hanno dato la vita e le hanno dato la possibilità di godere in eterno. Io credo che sia davvero questa la mentalità con cui guardare a queste questioni drammatiche, ma che assumono nuovo senso nella prospettiva pasquale, che è la vera prospettiva, perché Gesù è salvatore di tutti. Gesù, morto e risorto, ha sconfitto la morte. E ogni uomo che pratica la giustizia è accetto a Dio, è salvato in Gesù. Allora, in questa prospettiva, ma credo che sia bene finire, potrete anche affrontare gli incontri prossimi, le tematiche più specifiche, sulla inizio vita, sulla fine vita, con questa totale rispetto della vita biologica, sulla base dei principi naturali, ma offrendo come cristiani questa luce e questa speranza ulteriore, che non esaurisce la vita nella vita biologica, ma l'inserisce in questa prospettiva di vita eterna. Io lascio parlare voi, e dopo, se avete anche qualcosa da chiedere.
Vorrei chiedere solo se ho capito prima. Bisogna quindi nascere per poter andare in paradiso?
Certo. Bisogna essere concepiti, bisogna iniziare a vivere.
Bisogna spegnere la luce.
Certo. chiedeva se bisogna nascere per andare in paradiso. Sì. E bisogna iniziare a vivere, cioè è il concepimento. Anche se uno non nasce per un aborto, quella vita è destinata alla vita eterna. Per cui davvero ogni figlio ringrazierà. Adesso, detto in maniera superficialissima, è un problema dei genitori. Ma il bimbo vola subito. Allora, sono casi diversi e tutti molto delicati, per cui sarebbe opportuno, anzi è necessario, precisare i singoli casi, distinguendo fra un rifiuto delle cure e invece una l'eutanasia. Anche la Costituzione italiana riconosce la laicità del rifiuto delle cure, per cui basta, non curatemi più, lasciatemi morire, questo è lecito. Non è lecito provocare la morte o togliere i sussidi di alimentazione e di idratazione, perché non sono medicine, ma è cibo e, appunto, è bevanda. Ecco. Chiarito questo, dico un'espressione un po' provocatoria e poi dopo mi tiro indietro un po'. Ritengo che sia paradossale che, appunto, i credenti che credono nel paradiso siano i più attaccati alla vita, per cui bisogna dire bisogna curare fino a... I non credenti sono quelli che vorrebbero piuttosto staccare la spina. E sono due posizioni in qualche modo contraddittorie entrambi, perché sono i non credenti che dicono l'unica vita che abbiamo è quella, godiamone più che possiamo. I credenti dicevano, ma la parte migliore è di là, se anche si accorcia questa, poco male. Allora, io ritengo che davvero sia utile quantomeno riflettere, poi dopo ci sono anche dinamiche emotive, eccetera, ma sono convinto che noi cristiani credenti dobbiamo davvero affermare la vita eterna come valore più grande. E semmai il valore è l'amore, la relazione, non è la durata della vita. Per cui è più che ammirevole quella famiglia che si dedica a un proprio congiunto ma non è che più è lunga più vale. Io davvero ritengo che proprio la fede ci dice che dobbiamo cogliere il significato della vita biologica in questa prospettiva più ampia. E tutto sommato questo porta a relativizzare il problema, renderlo meno drammatico il problema. Sì, accanimento è quando si offrono cure senza alcuna possibilità di guarigione o di alleviamento, ma solo di mantenimento. Oggi il problema però più che teorico è pratico, perché io aggiungo purtroppo, la medicina è diventata contrattualistica, per cui i medici hanno paura che se non fanno tutto vengono accusati di... E allora questo è il problema, questo venir meno di questo rapporto, questa alleanza terapeutica, come si chiama, per cui il medico potrà anche sbagliare, ma non lo si può tenere con il fucile puntato contro, perché appunto una donna di 90 anni non gli ha fatto la sì, ci sono altri motivi, ma io sono convinto che anche per questo davvero una visione più ampia, che dice è morta una settimana prima, pazienza. E davvero noi cristiani, io dico, dobbiamo affermare questa speranza di vita eterna, questa relativizzazione della vita storica.
A me veniva in mente una cosa, appunto, che è una persona che conosco, cioè c'è una persona che da anni è giovane, ma vive in condizioni pietose perché ha la sclerosi, no? È attaccato in casa, ma attaccato a macchine di ogni genere, ogni tanto sta malissimo, sembra che debba morire, lo portano a destra, a sinistra, riescono a farlo andare avanti lo stesso. Io dico, se quella persona potesse parlare, perché non riesce a parlare, capisce, ma non riesce a parlare, dicesse basta, non ne voglio più, ma è lecito?
Sì.
Non so se mi sono spiegata, cioè è lecito? È una cosa moralmente giusta?
Allora, è lecito rifiutare le cure, non è lecito rifiutare l'alimentazione e l'idratazione. Questo è il discriminante.
Cioè, non so, magari sta malissimo, sembra che non debba più respirare, lo porta all'ospedale, lo puliscono, ne fanno tutti i colori, lui dopo va avanti ancora un po'. Cioè, lui non può parlare, se lui dicesse, lasciatemi farci.
Ma allora, ci sono tante cose, e quindi a prendere la decisione davvero possono essere solo i suoi, i familiari, cioè nel caso i genitori. Però sulla base dei principi che ho cercato di presentare, non sono tenuti a fare oltre quello che è ordinariamente richiesto. Mi sembra che questo sia davvero straordinario ed è ammirevole. Ci si toglie tanto di cappello, però non sono tenuti. anche moralmente potrebbero dire lasciamo corso alla natura, lo assistiamo, gli diamo da mangiare e da bere, ma non rischia davvero di essere accanimento. E poi questo si unisce a un infinito affetto, si unisce, che sono tutti valori preziosissimi. Però io ritengo di poter dire tranquillamente non sono obbligati moralmente.
Però ci sono persone che si vuole molto bene, come si fa? Non si è obbligati, non si è di tutto.
Ma infatti è questo intreccio di principio. Io la mia vita l'ho a disposizione, cioè per un valore più grande che è l'amore, posso spendere la mia vita. Esatto, questi sono martiri ammirevoli, non possiamo darlo come un dovere. Sono tutte considerazioni pertinenti, perché proprio la corporeità dice che anche i soldi cambiano, appunto le cure costano e così via. E occorrerebbe ovviamente fare un ragionamento rigoroso su questo, anche perché credo che le differenze siano proprio anche qui mutevoli a seconda del tempo e dello spazio. La guerra di oggi è molto più distruttiva della guerra di 100 anni fa, e quindi non è solo una teoria, ma anche proprio delle prospettive molto più generali. D'altra parte, credo che non si possa con questo arrivare a negare adesso l'uso legittimo della forza. Dico così, anche se a me che vado in bicicletta rubano la bicicletta, io riterrei legittimo che i carabinieri andassero a cercare, trovano il ladro e gliela portano via con la forza. Allora, fin dove arriva la forza? È proporzionata a chi fa male. Se l'altro è armato, è legittimo che le forze dell'ordine. Allora, dove si arriva? D'altra parte, se si nega la legittimità della forza, in fondo si nega il valore del diritto. Cioè, che diritto ho io di riavere indietro la mia bicicletta se non c'è nessuno che ha la forza di andargliela a prendere?
Ma probabilmente sarebbe non ci sarebbe bisogno di andare a
allora, bicicletta. Sì, io in questo l'unica vera risposta è l'annuncio del Vangelo e la conversione.
Però anche Gesù, quando ti ha fatto qualcuno tagliò l'orecchio.
Certo.
Agli embrioni congelati gli viene impedito di andare in paradiso.
Io ritengo che rigorosamente quelle siano persone. E proprio sono esseri viventi, quando muoiono vanno in paradiso.
Io volevo chiedere un'altra cosa. Dove parla dell'affermarsi della bioetica, ci sono alcune cose che capisco non essere giuste, esperimenti, campi di concentramento, eccetera. Ma che cosa intende per diagnosi prenatale? Non so se mi sono spiegata. Io la diagnosi prenatale la vedo come una cosa.
E, allora, in sé certamente è buona. Il problema sorge quando ti rendi conto che il bambino è malformato. Cosa fai?
Ah, ma è dopo, ecco.
D'accordo.
È la conseguenza, cioè sì. È dopo. Ma la diagnosi in sé, cioè sono io che dopo moralmente devo decidere.
Ecco, davvero ci si chiede se è un aiuto o un aggravio ulteriore.
Perché c'è stato degli interventi fatti in quando il bambino era ancora
adesso ci sono questi problemi, certamente in sé è una conoscenza che arricchisce.
Con un po'
le cose stanno insieme, cioè occorre proprio congiungere queste cose, perché la possibilità di fare il bene è coglibile anche dalla semplice ragione. Allora, se uno fa il bene conosciuto, detto in termini, va in paradiso. È chiaro che se uno ha solo la ragione, ne coglie un significato. Se oltre la ragione è illuminato dalla fede, ne coglie il significato con una maggiore ampiezza, ma non c'è contrapposizione. Allora questo io credo che sia proprio il compito dei cristiani. Abbiamo in comune con tutti gli uomini la ragione e la possibilità di cogliere la verità naturale. Abbiamo, non per nostro merito, questa luce in più che ci viene appunto dall'ascoltare e dal conoscere Gesù, vero Dio e uomo.
Questo dono di questa fortuna, perché sono i cristiani gli altri.